Pace fratelli, pace sorelle. Leggiamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 35, capitolo 4 dal verso 35. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: «Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?» Amen, fratelli. Questi versi che abbiamo letto, come notamente, in modo noto si sa, trattano, fratelli, di un momento della vita dei discepoli, e in particolar modo di un momento nel quale questi discepoli incontrarono una tempesta. E solitamente, fratelli, quando si legge di questo episodio, si è attratti da quello che è avvenuto, dalla tempesta, dalla difficoltà e dall'intervento di Gesù, che ci si sofferma su questo. Ma vedete, fratelli, dalla descrizione che viene fatta qui, dai dettagli che ci vengono dati, dalla stessa proposta di Gesù che dice a questi discepoli: passiamo all'altra riva, i discepoli che l'accolgono e poi intraprendono tutto un tragitto, e lungo il tragitto poi succedono una serie di cose. Tutto questo, fratelli, ci fa capire qualcosa di molto importante, che qui non solo c'è l'esperienza dei discepoli in una tempesta, ma c'è anche un cammino di Gesù con i discepoli. E qui, fratelli, in questo tratto non sappiamo quando è durata questa traversata. C'è un po' la figura, fratelli, di quella che è la vita cristiana, di quello che è il cammino cristiano. Sapete, nella scrittura, fratelli, spesso il Signore ci dà certi momenti della vita cristiana. E vi invito, fratelli, a leggere i Salmi, a leggere la storia di tanti personaggi, e per rintracciarvi, fratelli, il momento che hanno vissuto, le loro esperienze con Dio, come hanno affrontato certe situazioni, perché ci serviranno. Sono, fratelli, delle indicazioni per noi, dei moniti per noi, delle illustrazioni per noi. E vedete, la scrittura ci parla sia di momenti individuali, di momenti singoli, magari momenti di scoraggiamento, momenti di gloria, momenti di battaglia. Ma poi la scrittura ci dà anche una panoramica generale, fratelli, di quella che è la vita cristiana, il cammino cristiano. Spesso è paragonata ad una corsa, spesso è paragonata a un albero che va crescendo. E qui, fratelli, anche qui c'è un'illustrazione di quella che è la vita cristiana, il cammino cristiano. E vedete, c'è un inizio, c'è poi un prosieguo, c'è una meta, e tutto questo, fratelli, non fa altro che avvalorare questa illustrazione, ed è importante, sapete, perché non solo abbiamo bisogno di conoscere le situazioni che un credente si può ritrovare a vivere individualmente, ma abbiamo bisogno anche di avere un'idea complessiva, per una ragione, fratelli, che spesse volte, quando ci troviamo a vivere certi momenti, siamo concentrati su quei, in quei momenti, viviamo tutti i condizionamenti di quei momenti e rischiamo che ci sfugga, fratelli, tutto il piano di Dio, il disegno di Dio, quella che è l'opera di Dio complessiva. Vedete, qui in questa circostanza, fratelli, i discepoli si ritrovarono a vivere questo momento, addirittura dissero al Signore: Signore, tu non ti importi di noi? Quasi si erano dimenticati che c'era stata una chiamata, che il Signore li aveva raggiunti con la sua grazia, il Signore aveva operato nella loro vita, che li stava conducendo nel suo disegno benevolo. Tutto quanto era offuscato perché il momento che stavano vivendo li aveva assorti. E noi abbiamo bisogno, fratelli, invece, di avere questa visione. Ecco perché la Bibbia è completa. È importante, fratelli, avere questa visione globale, perché la parola ci dà sia quella perché quando ci troviamo nei momenti individuali, singolari, ma anche quando, fratelli, viviamo altri momenti, possiamo avere questa visione globale. E qui, fratelli, c'è questa bella illustrazione. E noi non vogliamo perderci d'animo, non vogliamo scoraggiarci, vogliamo tenere presente tutto il disegno di Dio, quella che è l'opera di Dio nella nostra vita. E vedete qui, fratelli, sono messi in evidenza alcuni aspetti di questo viaggio. Prima di tutto, fratelli, c'è un inizio di questo viaggio proposto da Cristo. Vedete, se questi discepoli si ritrovarono nella barca insieme a Gesù, non fu iniziativa loro, fu iniziativa di Cristo. E vedete, la cosa bella è che questi discepoli, di fronte alla proposta di Cristo, l'accettarono. Il Signore disse loro: passiamo all'altra riva. E questi discepoli subito si diedero da fare. L'accolsero e licenziarono la folla. Quindi, vedete, fratelli, dovettero operare, cambiare delle situazioni, licenziare la folla per poi intraprendere questo cammino insieme a Gesù nella barca con una direzione ben precisa. Come mai hanno risposto così prontamente? E come mai, fratelli, c'è tanta gente che di fronte all'offerta di Cristo è così tentennante? E allora ci sono gli innovatori. Voi mi dovete far parlare francamente, perché io non debbo solo piacere a voi, io devo predicarvi la verità, perché la verità glorifica Dio. Ci sono gli innovatori che si inventano tanti metodi, e allora per far prendere Gesù nella barca, chissà cosa avrebbero fatto, cosa si sarebbero inventati. Ma c'è un modo efficace perché le persone possono accogliere la proposta di Cristo e conoscere Cristo. Vedete, questi discepoli accolsero subito questo invito. Fratelli, forse avevano altri programmi, era sera, forse si volevano riposare. E Gesù invece gli dice: passiamo all'altra riva. E loro subito accolgono l'invito, perché conoscono Gesù, si fidano di Gesù. La parola di Gesù è una parola importante, una parola, fratelli, reale, concreta, da prendere sul serio. Sapete, fratelli, se voi leggete attentamente il libro degli Atti, la predicazione degli Atti degli Apostoli non è una predicazione, fratelli, utilitaristica come quella che è oggi, che sembra che faccia del bene, sembra che porta più risultati, ma quali risultati? Risultati di un cristianesimo debole e di una fede inconsistente, che non sa reggersi in piedi. Perché, fratelli, per accogliere la parola di Cristo, per prendere sul serio la parola di Cristo, per arrendersi alla parola di Cristo, bisogna conoscere Cristo. Sapete gli discepoli che facevano quando predicavano? Non dicevano: vieni che il Signore ti metta a posto le cose. Prima di dire: il Signore ti metta a posto le cose, dicevano: chi è Cristo? Cristo è il Signore della gloria, Cristo è il Re, Cristo è il Salvatore, Cristo è il Redentore, Cristo è il Giudice. E quando gli uomini si rendevano conto di chi era Cristo, erano pronti a dire: vogliamo sapere di questo Cristo, vogliamo seguire questo Cristo, vogliamo realizzare questo Cristo, perché avevano capito chi è Cristo. Quando invece nei Vangeli capita che tanta gente si metteva a seguire il Signore perché vedeva i miracoli, poi non avendo capito chi era Cristo, quando Cristo iniziava a parlare sul serio delle cose spirituali ed eterne, abbandonavano. E Gesù disse ad alcuni di loro: volete andare pure voi? Disse ai suoi. E i suoi gli dissero: Signore, a chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Fratelli, sorelle, anche noi Chiesa, quante volte di fronte alla parola di Cristo ci mettiamo a dire sì e no? Possa il Signore dare una nuova visione di chi è Cristo alla Chiesa. Cari fratelli pentecostali, non abbiamo bisogno di una muina un po' diversa, o di ripetere magari certe forme stereopatiche del passato. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci riveli Cristo. Fratelli, quando pregate per i nostri giovani, non pensate: Signore, convertili perché venga il fratello da fuori, o Signore, facci trovare, studiare un metodo nuovo per cercare di convincerli. Pregate che lo Spirito Santo si manifesti e riveli Cristo, perché se Cristo sarà rivelato, il cuore si arrenderà a Cristo. Vi ricordate dell'Apostolo Paolo? Chi l'avrebbe convertito? L'avremmo mandato a voi, oppure a tutti quelli che quei nuovi metodi, no? Quelli lì, studiamo la psicologia, la sociologia. Io mi ricordo che gli apostoli erano pescatori, no? Non hanno fatto nessuna sociologia, nessuna pedagogia, erano persone semplici, ma avevano la potenza dello Spirito Santo, perché quando opera lo Spirito Santo di Dio e rivela Cristo ai cuori, la gente cade ai piedi di Cristo e dice: Signore, che devo fare? Fratelli, e la Chiesa ha bisogno di conoscere Cristo. Com'è che c'è poca sottomissione nella Chiesa? Il problema è sempre lo stesso. Com'è che tanta gente vuole promuovere se stesso anziché la causa di Cristo? Il problema è sempre lo stesso. Quando si conosce Cristo? Fratelli, sorelle, lo Spirito Santo ci è dato, cari fratelli pentecostali, soprattutto per conoscere Cristo. Perché quando conosciamo Cristo, in Cristo troviamo pace, in Cristo troviamo sicurezza, in Cristo troviamo speranza, in Cristo troviamo forza, perché Cristo è tutto per noi. Se sei qui, non aspettare la magia, chiedi allo Spirito Santo, chiedi al Signore: Signore, rivelami Cristo. Vedete, quando il Signore si rivelò a Paolo, Paolo, che aveva tutti i suoi programmi, pure lui imbarcò Gesù nella sua barca e da quel momento iniziò a dipendere da Cristo. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno di questo, che lo Spirito Santo riveli in mezzo a noi Cristo, ad ogni cuore, e abbiamo bisogno proprio di lasciarci usare dallo Spirito Santo nel predicare fedelmente la parola di Dio, non aggiustarla ai tempi, non inquinarla con gli elementi carnali e umani, ma predicare la parola di Dio per quella che essa è, perché mentre è predicata e lo Spirito Santo agisce attraverso la parola, rivela Cristo ai cuori, e la gente che viene scopre chi è veramente Cristo e immediatamente cambia, immediatamente viene trasformata. Vi ricordate la donna samaritana? Ci volle del tempo. Io mi meraviglio, se fossero stati predicatori moderni avrebbero detto subito alla donna: alza la mano, alza i piedi, su, via. Gesù non va di fretta. Gesù non vuole partorire conversioni che non hanno senso. Gesù non vuole giocare con l'anima tua, pure perché l'anima tua è una cosa seria, è qualcosa che dura per l'eternità. Gesù Cristo vuole fare sul serio con te e vuole che tu lo conosca. Vedete, quella donna, pure se fu vinta dalla parola di Gesù, ma non lasciava mai la secchia, fino a quando Gesù si rivelò. Lei aveva chiesto: chi è il Messia, deve venire? E Gesù, che gli parlava, gli disse: io sono d'esso. Immediatamente la vita di quella donna fu cambiata. Fratelli, non ci cambiano i pastori che ci sanno fare. Non ci cambiano i metodi, ci cambia Cristo. E noi abbiamo bisogno di conoscere Cristo. E lo Spirito Santo è nella Chiesa per rivelare Cristo. E quando veniamo, fratelli, anche noi credenti, come possiamo sottometterci a Cristo? Fratelli, sottometterci a Cristo non è facile a volte. C'è il nostro io carnale che il trono non lo vuole proprio lasciare. Certe volte scende dal trono, si siede giù al trono, ma sta sempre in prossimità del trono per rimettersi sul trono. Che cosa ci può aiutare a sottometterci a Cristo? Conoscerlo. Vedete, perché quando conosciamo Cristo non in maniera carnale, diceva Paolo, se abbiamo conosciuto, che avete conosciuto Cristo secondo la carne, noi non lo conosciamo più così. Quando lo conosciamo nella sua gloria. Pensate, quando Giovanni lo vide nell'Apocalisse per incoraggiare Giovanni nei tempi difficili, il Signore si rivelò. Giovanni, che lo conosceva ed era uno dei discepoli più prossimi, dice la Scrittura che cadde ai suoi piedi. La nostra forza non sta nell'ergerci, la nostra forza sta nel cadere ai suoi piedi, fratelli. Quando cadi ai piedi di Gesù, la potenza di Gesù si manifesta e tutto cambia. Oh, si cambia veramente, perché Gesù non è un nome soltanto, Gesù è Dio benedetto in eterno. Vedete, ma qui, fratelli, come comincia? C'è una conoscenza di Cristo, c'è un accoglimento di un programma, di una proposta. Ed è una proposta ben definita. Passiamo all'altra riva. E questi discepoli non fecero obiezioni e fecero tutto quello che c'era da fare, licenziare la folla per intraprendere questo cammino proposto da Cristo. Perché appunto lo conoscevano. Se avessero avuto qualche dubbio, qualche riserva, se fossero stati scettici intorno a Gesù, avrebbero tirato fuori le loro scuse, avrebbero iniziato a dire: Signore, è sera, rinviamo un'altra volta. E tutti quelli che stanno rinviando nell'arrendersi a Cristo e nel permettere che Cristo entri nella loro vita è perché ancora non lo conoscono a fondo. Tra Cristo e il loro io c'è ancora una battaglia. Hanno bisogno che lo Spirito Santo illumini ancora di più Cristo, perché il loro io possa cadere e Cristo possa regnare in queste vite. Ma vedete, questo è solo l'inizio, fratelli. Ma cosa ci dice della vita cristiana questa esperienza, questo viaggio di questi discepoli? Fratelli, vedete, c'è una proposta ben definita. Il Signore aveva detto loro: passiamo all'altra riva. E quando questi discepoli l'accolsero, cominciarono un viaggio. E questo viaggio, fratelli, che è la vita cristiana, prima di tutto, fratelli, è un viaggio di comunione. Gesù non disse: passate all'altra riva. Gesù disse: passiamo all'altra riva. Nel momento che tu accogli Cristo, perché conosci Cristo, vieni a ricevere la rivelazione di Cristo, ti rendi conto che Cristo veramente non solo è Dio, è il Creatore, ma anche il tuo Salvatore e Signore. E lo ricevi. Da quel momento, vedete, come mai questi discepoli stanno insieme, stanno in questo tragitto, andando verso una certa direzione indicata da Cristo? Perché lo hanno accolto. E nell'accogliere, fratelli, nel farlo entrare nella barca, è cominciata da quel momento, fratelli, la comunione con Cristo. Nel momento che tu ricevi Cristo come tuo personale Salvatore, accetti la sua proposta. Vedete, fratelli, qui c'è la proposta ben precisa di passare all'altra riva, che non è solo la vita eterna, fratelli, è anche la vita eterna. Ma nella proposta di Cristo per noi non c'è solo la vita eterna, c'è anche, fratelli, la proposta per la nostra vita di una vita vittoriosa e libera dal male. Cristo viene a te e a me per proporci una vera vita. Sapete Gesù che ha detto: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. La vita che gli uomini vivono senza Cristo non potrà mai essere vera vita. Mai una vera vita d'abbondanza. Ma perché? Non solo perché manca il lavoro, perché le relazioni sono difficili, perché c'è il peccato, c'è la separazione dal vero Dio. E il peccato sempre di più produce i suoi effetti nefasti nella vita degli uomini. E Gesù Cristo ci offre una vita di vittoria sul male. Se tu ricevi Cristo come Salvatore, ti incammini verso una vita di vittoria. Vedete, questo andare all'altra riva era la direzione dove il Signore voleva portarli, il luogo dove voleva portarli. E l'Evangelo ci rivela dove Cristo ci vuole portare, non solo nel cielo, ma anche qui sulla terra. Vuole renderci una vita, fratelli, addirittura vuole renderci simili a Lui. Vuole liberarci dal male, farci vivere una vita nella via e nella pienezza dello Spirito Santo, nella libertà dello Spirito Santo. Questa è la meta di Cristo per noi. E vedete, fratelli, questi discepoli cominciarono. E la vita cristiana, fratelli, ha un inizio ed ha un prosieguo. Ed è una vita di comunione, fratelli. Grazie a Dio che il Signore non ci manda soli. Il Signore è con noi, fratelli. Se tu hai accolto Cristo, perché hai conosciuto Cristo e l'hai accolto nella tua vita, tu hai comunione con Cristo. Vedete, io non credo che la tempesta ci fu subito. Cristo nella barca iniziavano a parlarsi con questi discepoli, c'era una relazione, c'era una comunione. Io ti voglio dire questo per il bene dell'anima tua: se ti sei convinto mentalmente di essere con Cristo, ma non hai nessuna comunione con Lui, per amore del Signore, non ti ingannare, perché potrebbe essere solo una conversione religiosa, un nuovo modello religioso. Ma Dio ci chiama alla comunione col Figlio suo, fratelli. Sapete, il nostro bene, fratelli, non sta in tante cose che noi a volte pensiamo. Il nostro bene sta nella comunione con Cristo. Perché nella comunione con Cristo riceviamo la vita di Cristo. E Gesù ce l'ha spiegato quando ha esortato i suoi discepoli a dimorare come vie e tracci nella vite, perché noi dipendiamo da Cristo, fratelli, noi non abbiamo la vita spirituale ci viene da Cristo, e mentre noi accogliamo Cristo abbiamo comunione con Cristo e la vita di Cristo si manifesta in noi. Il cristiano non è, fratelli, lo so, pure io lo pensavo, sapete. Noi ci ammai sforzato, me lo dico in napoletano, così vi rimane. Ma fa volontar Dio, quando sentivo questo, mamma mia. E questa è una prigione, il cristianesimo. No, fratelli. Quando noi accettiamo il Signore, diventa un piacere fare la volontà di Dio. Perché il Signore entra dentro di noi, lo Spirito Santo, fratelli. Immaginatevi, per chi è nuovo tra noi, se voi viveste in una baracca da barboni e vi trasferissero alla Reggia di Caserta, parte pulite tutte quelle stanze, sorelle, sarebbe una tragedia. Ma chi di voi vorrebbe tornare indietro? Chi di voi, quando lì ci sono camerieri, c'è un servizio di mensa che ti prepara tutto, dice no, 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 voglio mangiarmi quel tozzo di pane? Nessuno di noi. Vivere senza la grazia di Dio è vivere nella miseria. Vivere nella grazia di Dio significa vivere avendo il bene di Dio. Ecco perché siamo diversi. Ecco perché certe cose non ci piacciono più. Non siamo dei frustrati che hanno rinunciato per sacrificarsi. Nulla di tutto questo. Questo sono i religiosi. Noi abbiamo scoperto la vera vita. Abbiamo scoperto Cristo. E Cristo ci sazia pienamente. Sapete Cristo come si presenta? Come il pane della vita. Come l'acqua che disseta. Cristo è tutto per noi. E quando tu scopri Cristo e la comunione con Cristo, fratelli, la comunione con Cristo ci dà vita. Sapete qual era la forza dell'Apostolo Paolo? La comunione con Cristo. Qual è la tua forza, la mia forza, il segreto della nostra soddisfazione? La comunione con Cristo. Fratello, sorella, cresci nella comunione con Cristo e Cristo soddisferà l'anima tua pienamente. Quando invece ci limitiamo a una comunione, io mi immagino questi discepoli, probabilmente alcuni di loro per carattere, alcuni di loro per altri motivi, magari stavano con Gesù, ma non è che conversavano tanto con Gesù, erano più intenti forse alla navigazione e non avevano una profonda comunione, però avevano la possibilità di avere comunione, perché Cristo era con loro nella barca. E se tu accogli Cristo come Signore e Salvatore e accogli il suo piano salvifico, tu sei nella condizione di avere comunione col Signore, sviluppa questa comunione, cresci in questa comunione e tutto questo ti permetterà anche di affrontare il cammino cristiano in maniera diversa. Perché vedete, questo cammino, fratelli, è un cammino di comunione, è un cammino garantito, fratelli. Cristo aveva detto passiamo all'altra riva e con Cristo, fratelli, si arriva all'altra riva. Perché Cristo, fratelli, è colui che renderà possibile questo. Vedete, questi discepoli non è che si persero per strada, non è che abbandonarono, fratelli, non è che per strada, lungo il tragitto, fratelli, tutto andò in malora, assolutamente. Ci furono problemi, ci furono difficoltà, ma Cristo li portò all'altra riva. Guarda i fratelli che ci hanno preceduto e che adesso stanno in gloria. Come hanno fatto? Non hanno avuto problemi? No, pure loro hanno avuto problemi. Ma Cristo che li ha presi è Cristo che li ha portati in destinazione. E Cristo porterà pure te, pure me, nella meta eterna, fratelli, a godere con Lui per l'eternità. Perché Cristo è fedele. Vedete, questo cammino, fratelli, non solo è un viaggio con Gesù, è un viaggio, fratelli, ben preciso, con una destinazione ben precisa. Gesù non dice, è la vita cristiana, fratelli, non è un viaggio turistico, non è un giro di piacere. C'è tanta gente che vuole avere a che fare col cristianesimo, provare un po' l'ebbrezza del cristianesimo. Ma non è questa la vita cristiana. La vita cristiana è un cammino con una meta ben precisa, una direzione ben precisa. Fratelli, che ha dei risvolti. Vedete, questi discepoli, fratelli, quando iniziarono il cammino per andare all'altra riva nella direzione di Gesù, con Gesù, con loro nella barca, in comunione con Gesù, fratelli, si allontanavano e si avvicinavano sempre di più ed era un cammino progressivo. Non si arriva all'altra riva dalla sera alla mattina. Io e te non arriviamo a essere liberi da ogni forma di male in un istante. C'è un cammino col Signore. E vedete, fratelli, mi piace che è un cammino. Fratello, sorella, è un cammino, non è un momento. Ricordalo quando vivi i momenti difficili. Quei momenti difficili passeranno. La vita cristiana non è un momento, è un cammino. Sì, quel momento difficile arriverà, ma passerà. Perché? Perché sei in cammino verso la gloria eterna. Sei in cammino verso il disegno di Dio che ha per te. Vedete, fratelli, non sono solo quattro passi. Non è solo un'esperienza iniziale, un bel exploit emotivo e poi niente più. No, la vita cristiana è un ogni giorno vivere con Cristo. Vedete, è questa la vita cristiana, con una meta ben precisa, fratelli, una direzione ben precisa e una direzione non stabilita da noi. Vedete, questi discepoli si accolsero Gesù nella barca e da quel giorno, da quel momento iniziarono, fratelli, ad andare dietro la direzione che indicava Cristo e si muovevano in quella direzione. E ascoltate, fratelli, si allontanavano mentre andavano avanti. Si allontanavano e si lasciavano dietro tutte le cose dalle quali erano partite. La vita cristiana è anche separazione, fratelli. È anche un progredire in avanti, un progredire nella grazia di Dio. Non è entrare Gesù nella barca e metterci lì a trastullarci perché Gesù sta nella barca. Ma è un camminare, fratelli. Tappa dopo tappa, momento dopo momento. Perché, fratelli? Perché più andiamo avanti, più ci lasciamo dietro il passato. Come si fa a vivere, fratelli, separati dal mondo? Oggi tutti i pastori, tutte le chiese sono un po' in pena, perché la Chiesa è così vicina al mondo che a volte non riesce a distinguere se sono di qua o di là. Un tempo, quando incontravi un cristiano da lontano, si rendevi conto che era un cristiano. Oggi vedi i cristiani che un tempo erano cristiani di un certo tipo, trasformati. È l'innovazione. Come mai, fratelli? Se non cammini con Gesù, non ti allontani dalla riva dalla quale sei partito. E stai sempre lì ad essere un po' quello che eri prima e quello che sei adesso. Quello che eri prima e quello che sei adesso. E proseguendo con Gesù, che ti allontani. Sapete l'apostolo che diceva, fratelli, lui che camminava col Signore. Io sono stato crocifisso per il mondo e il mondo è stato crocifisso per me, perché la vita che ora vivo, la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Vedete, fratelli, perché quando ti allontani le cose vecchie, le cose passate, sono lontane? Perché, vedete, fratelli, noi rivestiamo una natura carnale e se tu vivi vicino al vecchio, sei sempre tentato dal vecchio. Se ti allontani dal vecchio, il vecchio diventerà soltanto un ricordo. Puoi sempre tornare. Quello poteva sempre girare con la barca e tornare indietro. Ma una cosa è stare a pochi metri dalla riva. Un'altra cosa è stare avanti, avanti, avanti nella traversata. Fratelli, sorelle, se vogliamo che il nostro cuore, noi non dobbiamo fingere, non dobbiamo recitare. Poveretti quei credenti che recitano, ingannano se stessi, perché abbiamo un Dio che vede ogni cosa. E vedete, fratelli, più che recitare, più che sforzarci, dobbiamo chiedere al Signore di portarci più avanti, in modo che il nostro cuore sia più convertito al Signore. Ed essendo il nostro cuore più convertito al Signore, certe cose non le desidererà più. L'apostolo diceva: dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo in avanti. Fratello, non rimanere sempre lì nella tua condizione spirituale, fai passi avanti. Giovane, sempre legato, sempre a cadere nelle stesse tentazioni, fai un passo avanti e scoprirai come la forza del passato e di tutte le esperienze passate, dei vecchi vizi, diminuirà, scemerà, perché andrai avanti col Signore. Ma vedete questo cammino, fratelli, stranamente è un cammino, fratelli, sia normale sia con realtà inaspettate. Vedete, questi discepoli, quando hanno intrapreso la traversata, non si aspettavano la tempesta. Ce lo testimoniano il fatto che erano sorpresi dalla tempesta. E la vita cristiana, fratelli, è sia normale, sia possono capitare eventi inaspettati. E vedete, gli stessi discepoli sono meravigliati, ed erano pescatori. E noi dobbiamo sapere, fratelli, sì, noi proviamo a dire la vita cristiana è di benedizione, la vita cristiana è godere la presenza di Dio, ma ci possono essere anche cose impreviste. Però anche per le cose impreviste, fratelli, il Signore non ci lascia mai. Vedete, qui c'è la tempesta, fratelli, e ci dà un'altra verità importante intorno alla vita cristiana. Perché c'è la tempesta? Perché questi discepoli hanno accolto Gesù nella loro barca? Gesù ha detto: passiamo all'altra riva, e il tragitto non è stato tranquillo, non è stato placido, sereno, anzi rapido, in modo che la barca si arrivasse prima, velocemente dall'altro lato, senza intoppi. Invece a un certo momento sembra che ci sia questa tempesta che sconvolge la vita di questi discepoli, al punto che pur essendo uomini di fede, e vengono meno nella fede, Gesù deve dirgli: ma dov'è la vostra fede? Fratelli, vi voglio ricordare che la vita cristiana è un viaggio, ma è anche un cammino di formazione, fratelli. Se sei un vero cristiano, se sei un religioso, una banderuola che va e viene, non lo so. Ma se sei un vero cristiano, aspettati che lungo il cammino il Signore permetterà esperienze che ti debbono formare. Vedete, perché qui Gesù dorme? E sapete, qualcuno, i predicatori poi si sbizzarriscono, e qualcuno ha detto che i discepoli erano talmente loro impegnati a fare che Gesù ha visto che loro erano così facinorosi e ha detto: ma vado a riposare un po'. Pensate, i predicatori che si inventano. Non credo che sia così. Ma la realtà, fratelli, è che Gesù invece si addormentò perché era necessario. Perché vedete, fratelli, questi discepoli dovevano crescere nella fede e dovevano, fratelli, vedere il grado di fede che avevano quando il loro cuore fosse veramente governato dalla fede, rendersi conto, nello stesso tempo conoscere meglio Cristo che si manifestò e poi, fratelli, soprattutto rendersi conto, fratelli, e di non confidare in loro stessi. Vedete, dove il Signore li va a provare? Erano pescatori, e dove li va a mettere alla prova? Proprio in una tempesta sul mare. Sapete perché, fratelli? Perché questi discepoli, come noi e come il popolo di Israele, noi intraprendiamo il viaggio col Signore, però siamo troppo concentrati su noi stessi, le nostre possibilità, le nostre capacità. Lo so, detto così sembra, però se ti poni a riflettere, dovrai convenire con me che è così. Inconsciamente, coscientemente, fratelli, viene fuori sempre l'io che vuole fare, viene fuori sempre la nostra capacità, il nostro volere, reagire, affrontare le cose da solo. E questo, fratelli, è di grande ostacolo all'opera di Dio. Dio deve distruggere, fratelli, la fiducia in noi stessi perché possiamo avere piena fiducia in Lui. Non ti ingannare, pure tu che alzi le mani, parli in lingua, ti sbatti, perché c'è tanta gente che sbatte, però poi nella sostanza non vale quattro soldi. Si sbatte soltanto. Ma a Dio non interessa la gente che si sbatte. A Dio interessa gli uomini di Dio fedeli, che onorano la sua parola e danno gloria al suo nome, come abbiamo ascoltato. E perché questo avvenga, Dio deve demolire la fiducia in noi stessi. E il Signore doveva portare questi abili pescatori a vedere la loro impotenza, per poi arrendersi al Signore. E vedete, fratelli, lungo il cammino cristiano, Signore permette delle difficoltà, permette delle situazioni. E vedete, non solo, fratelli, la tempesta, perché se Gesù fosse stato sveglio nella tempesta, la loro fede non sarebbe stata provata del tutto, perché Gesù sarebbe stato in qualche modo un conforto per loro. Ma Gesù fece in modo che lui fosse assente, fosse addormentato, in modo che il loro cuore fosse provato fino in fondo. Al punto che esternarono questa dichiarazione: Signore, ma tu non ti importi che noi moriamo? E vedete, fratelli, nel viaggio che facciamo col Signore nella nostra vita cristiana, spesso quando siamo oggetto, fratelli, di formazione, siamo oggetto di lavorazione da parte del Signore, reagiamo male, reagiamo in un modo improprio. Addirittura, fratelli, rischiamo di dubitare di Cristo, ma Cristo non ci lascia mai. Vedete, fratelli, questa è la bellezza del cammino. E Gesù poi interviene. E vedete, fratelli, c'è questi tratti di formazione. Io non lo so quando Dio permetterà, magari nella tua vita o nella mia vita, momenti difficili, tempeste che arrivano. Non vedere tutto negativo. Vedete, fratelli, noi possiamo fare questo tragitto col Signore. Ecco qui la comunione di cui vi parlavo prima. Se tu sei un credente in comunione col Signore, vicino al Signore, le tempeste faranno più fatica a demolire la tua fede, perché conosci il Signore più intimamente. Se invece, mentre vivi nella barca col Signore, sei nella grazia di Dio, ma non vivi, non coltivi la comunione col Signore, e il Signore sì, lo conosci, ma è distante, e tra te e il Signore c'è una certa freddezza, una certa distanza, è normale che nella tempesta ti verrà da dire: Signore, ma tu non ti prendi cura di me? E ti fai il viaggio non nella serenità, non nella fiducia, ma nel turbamento, nell'angoscia. Signore, aiutaci a stare in comunione con te. Vedete, fratelli, questo viaggio è sicuro e ci porterà alla meta, fratelli, perché Gesù non è assente mai, anche nei momenti difficili, anche quando, fratelli, sembra che opera in maniera che noi non comprendiamo. E ci sono momenti, fratelli, che il Signore, per metterci alla prova, sembra assente nella nostra vita, non ci risponde quando noi vogliamo, non interviene subito, e tutto questo ci mette sotto tensione, fratelli. Fa parte del viaggio, fa parte della trasformazione. Tieni presente la fedeltà del Signore. Lui non ti abbandonerà mai. Alla fine, vedete, fratelli, questo viaggio è sicuro, perché al momento opportuno. E qui vi faccio notare una cosa: è vero, fratelli, la loro fede venne meno, ma vedete che chi ha la vera fede, fratelli, anche se viene meno, si rivolgerà sempre a Cristo. E quante volte, fratelli, pure Pietro, vi ricordate che stava annegando, a un certo momento si disse: Signore, salvami! Eppure aveva avuto poca fede, Gesù stesso lo rimprovera: perché hai dubitato, uomo di poca fede? Vedete la fede, fratelli, anche quando è debole, anche quando è consumata dalle difficoltà, emerge sempre, perché la fede è forza. E portarono questi discepoli a gridare a Cristo, e Cristo intervenne. Fratelli, sorelle, in questo viaggio abbiamo Gesù che interviene per noi. Ci saranno momenti difficili, momenti di formazione, momenti nei quali, fratelli, noi dubiteremo, noi nella nostra umanità verremo meno, ma Cristo non verrà mai meno. E vedete, fratelli, aspettiamoci anche nei nostri momenti difficili, mentre stiamo viaggiando con Lui, mentre il Signore ci sta portando nella direzione voluta dalla Sua grazia, aspettiamoci che Cristo si alza e manifesti la sua potenza.
Non ti perdere d'animo in questo cammino, quando le situazioni, quando le bufere sembrano travolgerti, sembra che Cristo non interviene. Non perderti animo, con quella fede che ti rimane, continua a sperare nel Signore, perché il Signore è colui che non abbandona i suoi. Vedete, fratelli, qualcuno dice, ma se i discepoli non fossero andati, ma che fine avrebbero fatto? Io credo che il Signore avrebbe operato in qualche modo, perché il Signore che ci ha chiamati, fratelli, è il Signore che ci sostiene, il Signore che opera per noi, è il Signore che ci porterà sicuro alla destinazione fissata per noi. Non ti perdere d'animo, considera che la vita col Signore è un cammino e qualunque esperienza ti trovi a vivere, ricorda questo, Dio è fedele. Signore ci benedica, fratelli.